27 luglio 1993, 3 bombe, 10 morti e il dubbio che non sia stata solo mafia. Un anno dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino e 2 mesi dopo la strage di Via dei Gergofili, quello del 27 luglio è il momento più buio della Repubblica. E dalle nuove carte emergono molti nuovi dettagli. Delirio Abbate. Una ragazza bionda e un uomo scendono da una Fiat Uno parcheggiata vicino al padiglione d'arte contemporanea a Milano. È il 27 luglio del 1993. Manca meno di un'ora a mezzanotte. Dall'automobile da cui si stanno allontanando a piedi esce del fumo. I due non hanno paura per quello che si lasciano alle spalle, ma di una pattuglia di vigili urbani che va loro incontro in via Palestro. Temono di essere scoperti. E così giocano d'anticipo, richiamano l'attenzione di uno dei due vigili, Alessandro Ferrari, a cui danno l'allarme per il pennacchio di fumo. Poi la bionda e il suo compagno si allontanano in fretta, facendo cadere in trappola l'agente della polizia municipale e mandandolo così a morire. Il fumo arriva infatti da una miccia accesa che innesca quasi 100 kg di tritolo sistemati sul sedile posteriore della Uno, che esplode provocando una strage. Sono 5 i morti. È il primo botto della serata. Sì, perché in quella sera di 25 anni fa, pochi minuti dopo una notte in cui esplodono altre 2 bombe quasi in contemporanea, non solo a Milano ma anche a Roma, in punti diversi, a Piazza San Giovanni in Laterano, danneggiando la Basilica e il Palazzo Lateranense, e pochi minuti dopo all'esterno della Chiesa di San Giorgio al Velabro. Un anno dopo le stragi in cui sono stati uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e 2 mesi dopo la bomba in via dei Gergofili a Firenze, 5 morti, tra cui 2 bambine, quello del 27 luglio 1993 è il momento più buio della Repubblica. Si pensò anche a un tentativo di golpe. Fu questa almeno la sensazione dell'allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, a capo di un governo tecnico di transizione. Ciampi temeva che stesse per accadere qualcosa di oscuro per la tenuta democratica del paese. Per Ciampi si poteva concretizzare il pericolo di un colpo di Stato che nasceva dall'eccezionalità di quegli avvenimenti, compresa l'interruzione delle linee telefoniche di Palazzo Chigi nella notte tra il 27 ed il 28 luglio 1993, un evento che mai prima di allora si era verificato, tanto che l'allora presidente del Consiglio non riuscì a comunicare con i suoi collaboratori o con gli apparati di sicurezza. Un blackout che ancora oggi nessuno ha spiegato. Fu una notte convulsa. Ciampi, parlando poi con i magistrati che hanno indagato sulle stragi, spiegò di ricordare perfettamente che convocai, in via straordinaria, il Consiglio Supremo di Difesa. Di questa convocazione venne informato anche il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, nostra direzione redazionale. Ricordo che, in un clima di smarrimento generale, nel corso di quella riunione qualcuno avanzò l'ipotesi dell'attentato terroristico di origine islamica. Altri, tra cui certamente il capo della polizia Vincenzo Parisi, escludevano la fondatezza di quella pista avanzando l'ipotesi della matrice mafiosa. Sì, era stata la mafia. I boss di Cosa Nostra dell'area corleonese continuavano ad alzare il tiro contro lo Stato, piazzando bombe davanti ai simboli dell'arte, del patrimonio culturale e della Chiesa, nel tentativo di sovvertire l'ordine costituzionale del paese e uccidendo chi si trovava nei paraggi. Le testimonianze raccolte all'epoca dagli investigatori e le indagini avviate anche con il contributo di collaboratori di giustizia, alcuni dei quali si sono autoaccusati di quelle stragi, portano però a considerare l'ipotesi che non sia stata solo la mafia. che in quegli attacchi di Cosa Nostra vi fossero anche elementi esterni all'organizzazione. Uno dei misteri riguarda proprio la donna bionda uscita dall'auto piena di esplosivo in via Palestro il 27 luglio. Anche i testimoni di via dei Gergofili a Firenze il 27 maggio dello stesso anno parlano della presenza di una donna bionda, e lo stesso è riferito dai testimoni dell'attentato di via Fauro a Roma, quello contro Maurizio Costanzo, 14 maggio. Questa signora bionda all'epoca ha meno di 30 anni e di lei esiste un identikit. Tra i numerosi testimoni di via Palestro ce n'è uno che ricorda molto bene la donna vestita di scuro accanto alla pattuglia di vigili. L'ha vista parlare con loro. I collaboratori di giustizia invece non hanno mai confermato il coinvolgimento di donne in queste stragi. Questo è solo l'inizio. L'attacco allo Stato aveva una doppia finalità. La prima era orientare la politica in Sicilia verso una prospettiva indipendentista coltivata come una forma di ricatto nei confronti dei partiti a Roma, che avevano tradito le aspettative della cupola, prima la DC e poi il PSI. Il quasi analfabeta Leo Luca Bagarella si era dato da fare per formare un nuovo partito politico, Sicilia Libera, che avrebbe dovuto far eleggere candidati appartenenti a Cosa Nostra. Il secondo obiettivo era una dimostrazione di forza attraverso azioni eclatanti che avrebbero avuto risalto internazionale. In un paese già scosso sul piano politico e istituzionale dalle indagini su Tangentopoli, quelle bombe erano un tentativo di destabilizzare ulteriormente le strutture democratiche. Il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, a conferma del messaggio terroristico che si doveva diffondere con le bombe, ha detto ai PM di essere stato incaricato di imbucare a Roma, subito prima degli attentati del 27 luglio, alcune buste indirizzate al Corriere della Sera e al Messaggero contenenti una lettera anonima in cui era scritto: tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo. Dopo queste ultime bombe, informiamo la nazione che le prossime a venire verranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane. Garantiamo che saranno a centinaia. Restano quindi, anche 25 anni dopo, molte domande. Ci fu un contributo di soggetti esterni a Cosa Nostra, ci furono mandanti esterni alla mafia, i clan, attraverso quel programma di azioni criminali dirette a sconvolgere dalle fondamenta l'ordine pubblico, hanno voluto in qualche modo intervenire in un vuoto della politica nazionale per agevolare l'ascesa o la permanenza al potere di soggetti con cui poter interagire in modo proficuo, ristabilendo un rapporto a difesa e protezione degli interessi mafiosi. E quel rapporto era riconducibile a uno scambio che avrebbe dovuto prevedere da una parte un appoggio elettorale e dall'altra qualche intervento abrogativo delle norme contro la criminalità organizzata, come il 41 bis per i boss in carcere. Terrore all'Olimpico? Sì, guardando a 25 anni fa restano ancora tanti gli interrogativi. E tra questi c'è il mistero della mancata strage dello Stadio Olimpico a Roma nel gennaio 1994, quando i fratelli Graviano volevano massacrare centinaia di carabinieri impegnati nel servizio d'ordine di una partita di calcio. Il telecomando non funzionò e l'attentato per fortuna fallì. L'episodio può essere letto come l'atto conclusivo di una campagna stragista, che per le modalità e gli obiettivi avrebbe raggiunto un effetto terroristico eversivo eccezionale. La decisione di non mettere più bombe dopo quel fallimento era forse una conseguenza dell'evoluzione della politica nazionale, oppure è legato all'arresto dei fratelli Graviano avvenuto a Milano poche settimane dopo il fallito attentato, Che rapporto c'era tra l'originaria pianificazione di questa strage e il progetto politico, in qualche modo concretamente attuato alla fine del 1993, di dar vita al partito di Cosa Nostra, Sicilia Libera, con caratteristiche autonomiste e indipendentiste? E perché poi si abbandonò questo progetto per concentrare i voti su vecchie conoscenze, magari transitate verso nuove formazioni politiche come Forza Italia? Oltre il sottoscala, il giudice per le indagini preliminari di Firenze, che aveva archiviato l'indagine sui mandanti esterni alle stragi in cui erano indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, riaperta nei mesi scorsi dalla procura, ha scritto: le indagini svolte hanno consentito l'acquisizione di risultati significativi solo in ordine all'avere Cosa Nostra agito a seguito di input esterni. Chi diede questi input? E perché? Le sentenze, fondate sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno suggerito una parola chiave: trattativa. Questa trattativa emerge per la prima volta in una sentenza della Corte d'Assise di Firenze, che ha condannato nel giugno del 1998 i boss, mettendo un punto fermo sull'interpretazione da dare a quella tragica stagione di bombe. I 10 morti e 95 feriti complessivi e i danni al patrimonio artistico costituiscono l'altissimo prezzo che il paese ha dovuto pagare ad una strategia messa in atto dagli specialisti di Cosa Nostra, ma forse pianificata in ambienti collocati al di sopra del sottoscala, dove si riuniva la cupola composta da Provenzano, Rina, Bagarella e soci. Certo è che dopo il 1994 la campagna terrorista di Cosa Nostra finisce. Una campagna che la mafia aveva portato avanti nel tentativo di sovvertire l'ordine costituzionale del paese, come ha detto il pubblico ministero Gabriele Chelazzi nel processo ai responsabili di quegli attentati del 93. Resta ancora il dubbio sui veri fini delle azioni, sui veri mandanti. Purtroppo, in molti casi le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, le inchieste e i processi hanno chiarito solo in parte i fatti. Un quarto di secolo non è ancora bastato per riempire le caselle ancora vuote e ricostruire la verità, che non può essere solo giudiziaria, ma anche politica. Segue un articolo precedente del 25 maggio 2018. Il mistero mai risolto della falange armata dietro le bombe del 93. 25 anni fa, con la strage di Via dei Gergofili e gli attentati a Roma e Milano, iniziava la seconda fase terroristica di Cosa Nostra. La storia mai chiarita della sigla oscura che la rivendicava. Di Federico Marconi. Sono passati 25 anni da quando 200 kg di esplosivo devastarono il centro di Firenze. Era da poco passata l'una di notte del 27 maggio 1993 quando esplose la bomba posizionata all'interno di un fiorino bianco parcheggiato in una piccola e stretta stradina chiusa al traffico, Via dei Gergofili. L'esplosione costò la vita a 5 persone, 48 rimasero ferite. Crollò la Torre dei Pulci, la Galleria degli Uffizi e il Corridoio Vasariano furono gravemente danneggiati insieme a decine di opere d'arte. Nei concitati minuti successivi all'esplosione, mentre i soccorritori cercavano di salvare le persone residenti nella via, si pensò che la tragedia fosse dovuta ad una fuga di gas. Ma bastò poco per capire che si trattava di un attentato simile a quello di due settimane prima nel centro di Roma, a Via Fauro, dove un'autobomba era scoppiata al passaggio della macchina di Maurizio Costanzo. Qui a Firenze vedo gli stessi segni. la deformazione delle lamiere, le condizioni delle pareti, tutto uguale, affermava ai cronisti presenti il direttore della protezione civile Elveno Pastorelli. È terrorismo indiscriminato, tuonavano i procuratori fiorentini Pierluigi Vigna e Gabriele Chelazzi. Poco dopo mezzogiorno la prima rivendicazione con una telefonata alle redazioni ANSA di Firenze e Cagliari. Qui falange armata. Gravissimo errore continuare a negare, confondere e mistificare da parte degli organi investigativi e inquirenti le nostre potenzialità politiche e militari. Eccovene un'altra testimonianza. Oggi sappiamo chi sono i responsabili delle bombe sul continente. Da Totò Riina in poi, tutta la cupola mafiosa è stata condannata come responsabile di quella strategia della tensione che sconvolse l'Italia all'inizio degli anni 90. Stava finendo un'epoca, il potere di Cosa Nostra era fiaccato non solo dalle inchieste giudiziarie della Procura di Palermo, ma anche dalla fine del mondo della guerra fredda e dalla scomparsa dei referenti politici che avevano permesso e protetto l'ascesa criminale della mafia siciliana. E mentre i boss trattavano con pezzi dello Stato, come è stato appurato dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 20 aprile, seminavano sangue, paura, terrore per alzare la posta in gioco. Sono ancora molti i misteri che avvolgono quella drammatica stagione della storia del nostro paese. E uno di questi riguarda la Falange Armata, una sigla terroristica che ha rivendicato tutte le bombe mafiose del 92-93, ma anche omicidi, rapine, attentati in tutto il paese. Di tutto e di più. Tanto che, contando le sole rivendicazioni, avremmo di fronte una tra le più temibili organizzazioni terroristiche della storia italiana. 25 anni di rivendicazioni. La prima rivendicazione della Falange Armata è datata 27 ottobre 1990. Alle 1220 la redazione bolognese dell'ANSA riceve la telefonata di un uomo con un forte accento straniero, in testa alla Falange Armata carceraria, la responsabilità dell'omicidio di Umberto Mormile. L'educatore carcerario del carcere di Opera era stato ucciso l'11 aprile 1990 a Carpiano, nel Milanese, freddato da 6 colpi di pistola sparati da 2 sicari della 'Ndrangheta. La sua condanna a morte era stata firmata dai boss della potente cosca calabro-lombarda Domenico e Rocco Papalia. Mormile fu ucciso per aver negato un permesso al boss, che all'epoca era solito tenere colloqui con uomini dei servizi segreti. E furono proprio questi a indicare a Papalia la sigla con cui rivendicare l'attentato. Antonio Papalia parlò con i servizi che, dando il nulla osta all'omicidio Mormile, si raccomandarono di rivendicarlo con una ben precisa sigla terroristica che loro stesso indicarono. Ecco la risposta alla domanda che mi avete fatto con riferimento alla rivendicazione Falange Armata dell'omicidio Mormile, ha dichiarato il collaboratore di giustizia Vittorio Foschini il 26 aprile 2015. Dopo la prima telefonata ne seguirono decine e decine. Il 5 novembre 1990, la Falange rivendica l'omicidio a Catania degli industriali Francesco Vecchio e Alessandro Rovetta. Nel corso della chiamata all'ANSA di Torino, il telefonista anonimo fa riferimento anche all'operazione del 10 ottobre a via Monte Nevoso a Milano, in cui furono ritrovate, 11 anni dopo la prima perquisizione, 9 pagine del memoriale e delle lettere di Aldo Moro. Moretti e Gallinari sanno molto di più e così pure i servizi segreti. All'inizio del 1991 viene rivendicata la strage del Pilastro a Bologna, in cui persero la vita 3 carabinieri. L'attentato fu uno dei tanti per cui furono condannati i membri della banda della Uno Bianca e che insanguinarono l'Emilia a cavallo tra anni 80 e 90. Vengono minacciati poi nuovi attentati al presidente della Repubblica Francesco Cossiga, al direttore generale degli istituti di pena Niccolò Amato, al giornalista Giuseppe D'Avanzo, alle redazioni della Repubblica e l'Espresso. Sono annunciate nuove scottanti rivelazioni sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980, ma non verranno mai diffuse. Il 14 agosto viene rivendicato l'omicidio del giudice Scopelliti, il 6 ottobre quello dell'avvocato Fabrizio Fabrizi a Pescara, il 22 l'uccisione del maresciallo dei vigili urbani di Nuoro Francesco Garau. Il 3 novembre Falange Armata si intesta anche la responsabilità dell'attentato alla villa di Pippo Baudo. Il significato politico che abbiamo inteso conferire all'azione condotta ai danni della villa del signor Baudo a Santa Tecla, ritenevamo che almeno lui, uomo di spettacolo, ma anche di politica, non sarebbe dovuto risultare del tutto incomprensibile, così come è apparso, afferma all'ANSA il solito telefonista anonimo. Tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 Falange Armata fa propri gli attentati dinamitardi presso il commissario di polizia di Bitonto, in Puglia, presso la sede del comune di Taranto e una bomba sulle ferrovie salentine. La sigla rivendica poi tutti gli attentati eccellenti del 92, l'omicidio di Salvo Lima e del maresciallo Giuliano Guazzelli, le bombe di Capaci e Via D'Amelio e le stragi di Firenze, Roma e Milano del 1993. Tra gennaio e dicembre del 1994 viene rivendicato il duplice omicidio vicino Reggio Calabria degli appuntati dei carabinieri Antonino Fava e Giuseppe Garofalo, e altri due attentati a pattuglie di militari che riescono fortunatamente a salvarsi. Aumentano nel tempo le minacce al neo presidente della Repubblica Scalfaro, a quello del Senato Spadolini, al capo della polizia Parisi e ai giudici Di Pietro e Casson. E poi tanti politici, Mario Segni, Claudio Martelli, Achille Occhetto e Massimo D'Alema, Silvio Berlusconi, Alessandra Mussolini e Umberto Bossi, definito nelle telefonate utilissimo buffone. Pagliaccio finto, ma provvidenziale. Il 20 dicembre del 1994 il segretario del Carroccio riceve anche una lettera minatoria. Se il governo che tutti noi, tu compreso, abbiamo voluto salterà, la nostra rappresaglia non avrà limiti. Il governo è quello eletto in primavera con premier Silvio Berlusconi. Le telefonate continuano anche nella seconda metà degli anni 90, dopo la fine della strategia stragista di Cosa Nostra. Sempre minacce e rivendicazioni, come il furto di due Van Gogh e un Cézanne dalla Galleria di Arte Moderna di Roma o il ritrovamento di un'autobomba davanti al Palazzo di Giustizia di Milano nel 1998. O ancora l'omicidio di Massimo D'Antona nel 1999. Con il nuovo millennio le chiamate si diradano fino a terminare, nemmeno una tra il 2003 e il 2014. L'ultima minaccia è del 24 febbraio di quell'anno in una lettera arrivata al carcere milanese di Opera e indirizzata al capo dei capi, Totò Riina. Chiudi quella maledetta bocca. Ricorda che i tuoi familiari sono liberi. Per il resto stai tranquillo, ci pensiamo noi. Le due mappe che coincidono. Ma chi erano i falangisti? Il fascicolo aperto dalla Procura di Roma dopo le prime telefonate, seguito dal PM Pietro Saviotti, è stato archiviato, mentre l'unica persona accusata di essere uno dei telefonisti anonimi, l'operatore carcerario Carmelo Scalone, è stato protagonista di una controversa vicenda giudiziaria. Dopo l'arresto del 1993, Scalone fu condannato nel 1999 in primo grado a 3 anni di reclusione prima di essere scagionato da tutte le accuse in appello e cassazione. Ricevette anche un indennizzo di 35.000 euro dallo Stato per ingiusta detenzione. Calò poi il silenzio sulla Falange armata fino al 2015. Quando è stato chiamato a testimoniare al processo sulla trattativa Stato-mafia Francesco Paolo Fulci. Diplomatico di lunga data, Fulci è stato il capo del CESIS, l'organismo di coordinamento tra il servizio segreto civile e militare, dal maggio 1991 all'aprile 1993. L'ambasciatore era stato fortemente voluto dall'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti per gestire una fase delicata della vita dei servizi, travolti dagli scandali dei fondi neri del SISDE e dalla comunicazione dell'esistenza di Gladio. Fulci stesso finì nel mirino della Falange armata, da cui fu ripetutamente minacciato. Per questo fece condurre alcuni accertamenti. Chiesi a Davide De Luca, analista del CESIS, nostra direzione redazionale, di verificare da dove partivano questi messaggi della Falange armata, ha dichiarato Fulci di fronte ai giudici di Palermo. Lui venne da me con aria preoccupata portando 2 mappe, da dove partivano le telefonate e dove erano le sedi periferiche del SISMI. Le 2 mappe erano sovrapponibili. Subito dopo la strage di Via Palestro del 27 luglio 1993, Fulci consegnò al comandante generale dei Carabinieri Federici una lista di 15 ufficiali e sottufficiali del servizio segreto militare per scagionare i servizi da ogni accusa. I 15 nomi erano di alcuni appartenenti alla 7ª divisione del SISMI, quella incaricata di gestire i rapporti con quella Gladio di cui a inizio degli anni 90 era stata svelata l'esistenza. La 7ª divisione era composta da un gruppo di superagenti, gli OSSI, operatori speciali servizio italiano, addestrati ad operazioni di guerra non ortodossa e all'uso di esplosivi. Per questo, sempre ai giudici di Palermo, Fulci dirà: mi sono convinto che tutta questa storia della Falange armata faceva parte di quelle operazioni psicologiche previste dai manuali di Stabe. Nome di Gladio, nostra direzione redazionale. Gladio però era stata smantellata nel 1990. Come è possibile che fosse dietro la Falange armata? Sarà stato qualche nostalgico, l'opinione dell'ex ambasciatore. Cosa Nostra, 'Ndrangheta e servizi segreti. La scorsa estate si sono di nuovo accesi i riflettori su questa organizzazione misteriosa grazie alla procura di Reggio Calabria e all'inchiesta 'Ndrangheta stragista, con la quale sono stati individuati come mandanti degli attentati contro i carabinieri del 1994 i boss calabresi Antonio e Rocco Santo Filippone e il siciliano Giuseppe Graviano. La vicenda era stata riportata al centro delle investigazioni da un atto di impulso della Procura Nazionale Antimafia firmato dal magistrato Gianfranco Donadio. Sono proprio i Graviano, legati alle 'ndrine tirreniche, a chiedere ai Filippone di partecipare alla strategia stragista voluta da Totò Riina per garantire gli interessi mafiosi in quel periodo di passaggio della vita politica italiana che si sarebbe concluso con le elezioni del 28 marzo 1994. I 3 attentati, che costeranno la vita a 2 carabinieri, furono rivendicati dalla Falange armata. E nelle pagine dell'ordinanza di custodia, firmata dai procuratori Federico Cafiero De Rajo e Roberto Lombardo, è scritto che dietro alla sigla si celava un gruppo, o forse più di un gruppo, di soggetti che aveva pianificato, fin dagli albori, in modo attento e meticoloso, una utilizzazione strumentale ai propri fini della sigla terroristica in esame, che aveva inventato e dato anche ma per nulla esclusivamente in subappalto ad entità criminali e mafiose. La falange armata utilizzava le stragi e i gravissimi delitti commessi da altri per rivendicarli o farli rivendicare con tale sigla, per circonfondersi di un alone di misterioso terrorismo in grado di atterrire, intimidire, condizionare e perseguire per questa via proprie finalità. Finalità che non erano né economiche né ideologiche, ma politiche, espressione di una sordida lotta per il potere. E i soggetti che stavano dietro falange armata erano inseriti in delicati apparati dei gangli statali. Cosa Nostra decise di utilizzare la sigla falange armata nell'estate del 1991. Durante le riunioni di Enna, in cui si pianificò la strategia del terrore per dare uno scossone allo Stato. Uno dei testimoni, Filippo Malvagna, ricorda, furono i corleonesi, ed in particolare Totò Riina, a dire ad Enna che tutti gli attacchi allo Stato dovessero essere rivendicati falange armata. Ma come nel caso dell'omicidio Mormile, anche in questo caso fu un'entità esterna a suggerire a Cosa Nostra di utilizzare la falange armata per rivendicare le stragi. L'idea di rivendicare minacce, attentati, delitti contro figure istituzionali con la sigla falange armata, scrivono i magistrati Reggini, è stata il parto di alcuni appartenenti a strutture deviate dello Stato. Le stesse strutture già citate dall'ambasciatore Fulci, il loro nucleo era costituito da una frangia del SISMI e segnatamente da alcuni esponenti del settimo reparto, che avevano operato per anni agli ordini di Licio Gelli, lo stesso Gelli che in quegli anni tramava con mafiosi ed estremisti di destra al progetto delle Leghe Meridionali sul modello del Carroccio Padano per chiedere l'indipendenza del sud dal resto del paese. Mafiosi, 'ndranghetisti, agenti speciali dei servizi segreti, il mistero ancora avvolge la falange armata, l'organizzazione senza appartenenti che rivendicava gli attentati di tutti